Siamo nella sacca di Scardovari, luogo bellissimo del Delta del Po, ricchissimo per i suoi prodotti tipici, tra cui le celeberrime cozze. Insomma, siamo in un luogo splendido, in un luogo anche molto chiacchierato, perché è una miniera d'oro. Le cooperative di pescatori hanno fatto carte false pur di riuscire ad accaparrarsela con un affidamento diretto a due spicci, almeno confrontando con quello che è il monte affari che poi deriva da queste acque, acque che in teoria sarebbero appunto della provincia, quindi pubbliche di tutti i cittadini di Rovigo, ma loro se le sono insomma accaparrate, pressioni politiche, una lunga storia, ce la ricordiamo, ancora non del tutto chiusa. Ora se ne torna a parlare perché c'è un problema che va avanti da diversi anni ed è il ricambio dell'acqua all'interno della laguna. Per dirlo in poche parole, mi scuseranno gli esperti, che cosa accade? Accade che se la laguna non è mantenuta come si deve, il ricambio d'acqua diventa più difficile, l'acqua stagna, soprattutto col caldo si impoverisce delle sostanze che servono ai molluschi per crescere, quindi insomma la produzione diventa più lenta, più complessa, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, c'è questa cosa strana che accade nel Delta del Po, che va avanti da molti anni. Da molti anni le cooperative di pescatori, tutti i pescatori si portano a casa i permessi di pesca e di acquacoltura per due spicci e poi chiedono che il pubblico intervenga e risolva i problemi. Il problema di questi tipi di affari, di questi tipi di situazioni, è che c'è sempre un'ipocrisia di fondo che non può che dare fastidio ai cittadini e quindi siamo qui a parlarne. Il fatto che una comunità decida attraverso i propri organi politici di dare in concessione una zona così ricca, pochi soldi, a dei lavoratori polesani può avere un fondamento politico dicendo beh, ma noi cerchiamo di preservare i posti di lavoro, cerchiamo di fare in modo che i nostri pescatori esperti possano gestire loro questo splendido specchio d'acqua. E mi può stare anche bene. Ma siccome le persone che meritano tutela non sono solamente i pescatori, sarebbe quantomeno onesto aggiungersi una piccola clausola. E la piccola clausola è: noi ve lo concediamo a pochi soldi, ma la manutenzione ordinaria e straordinaria ve la fate voi, no? Già noi ci rimettiamo, ve lo diamo, ora la manutenzione fatevela voi. E invece nessuno glielo dice, poi nessuno fa i lavori e questo è un danno due volte, perché se la laguna si impoverisce anche il nostro preziosissimo bene.
Giorno fatto. Notizie, approfondimenti e interviste da Rovigo. Un programma ideato e condotto da Alberto Lucchin e Marco Baroncini.
Sono le 8 e 8 minuti di venerdì 20 maggio. Buongiorno Marco Baroncini.
Buongiorno Alberto Lucchin. Chiaramente buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Non buongiorno a quantomeno parte della classe imprenditoriale italiana.
Non bisogna mai essere così. E allora, se tu avessi preso un brutto voto a scuola, tornando a casa, magari tua mamma lo sapeva già, poi adesso con i registri elettronici lo sanno già i genitori.
Più divertimento.
Esatto.
Una volta ti facevi le ossa della retorica, proprio esatto, così, giustificando i cattivi voti, cambiando, manipolando la realtà.
Ora io non dico più neanche i falsi che ho creato. Lo posso ormai dire, in realtà non hanno mai visto una pagella vera a casa mia.
Va bene. Questa è importante.
Insomma, non puoi come genitore accogliere un figlio e dire ma adesso te le prendi. No, prima lo accogli con la gentilezza e poi lo bastoni. Questo dovrebbe essere fatto e è quello che bene o male andremo a fare noi.
Va bene. Allora buongiorno anche a tutti gli imprenditori polesani.
Anzi, il migliore di tutti, buongiorno, proprio per compensare il fatto che tra poco vi legniamo.
Esatto, sedetevi qui, chiudo la porta perché c'è l'aria condizionata.
Allora, fra l'altro oggi è venerdì, quindi insomma siamo ancora più violenti del solito.
Sì, è la rabbia della fine settimana.
Sì, esatto, quindi
vabbè, dai,
state attenti.
Entriamo nel vivo. Allora, mettiamo il disclaimer, per dirla in inglese, la premessa da tenere a mente. non tutti sono così, per fortuna.
No, infatti,
è vario, il mondo è vario. C'è questa scala che va dal bianco al nero, c'è il grigio che tende al più scuro e poi il grigio che tende al più chiaro.
E quindi, ringraziamo fra l'altro quelli che non sono come i colleghi imprenditori, ok, che tra poco andremo a descrivere, perché stiamo andando a parlare di lavoro.
E andiamo a parlare di lavoro, ma soprattutto andiamo a parlare di posti di lavoro, che insomma è collegato, ma c'è la sua sfumatura importante.
Perché allora, noi questa mattina partiamo da una notizia che è emersa ieri dal portale polesine24.it. Noi non ce la stiamo prendendo, lo dico sin da subito, non ce la stiamo prendendo con chi ha parlato in questa intervista e racconta la sua situazione, ma con quello che in molti sostengono che sia vero, sacrosanto, giusto, guai criticarlo, eccetera eccetera, perché non stiamo parlando di denaro.
No,
non stiamo parlando di denaro.
Stiamo parlando di società, una società che, come dice la nostra bella Costituzione, è basata sul lavoro, ma non sul lavoro ottocentesco, sul lavoro che dà dignità e opportunità. Partiamo però dalla notizia. La notizia, come anticipavi, Polesine 24, è un'intervista rilasciata da Stefano Prearo, che è il titolare del bar Franchini in piazza Vittorio Emanuele II, bar frequentatissimo, che insomma vengono fatte una serie di domande sulle ragioni per cui lui avrebbe deciso di togliere parte dei suoi tavolini e di praticamente appiccicare per sempre, scolpendolo nella pietra, il famoso cartello "cercasi personale". Quindi c'è questa cosa, lui cerca personale e siccome non lo trova, dice lui, sono stato costretto a ridurre i tavolini. E gli viene chiesto come mai, e lui dice, beh, c'è l'incapacità professionale, poca serietà e inadeguatezza. Che già qui si dovrebbe aprire un mondo enorme.
Però noi non lo commentiamo.
Ricordo solo che non nasciamo baristi. Qualcuno ci deve insegnare. Sì. Però fa lo stesso, andiamo pure avanti. E lui chiede poi retoricamente, devo andare avanti, punto di domanda. In effetti, insomma, c'è bisogno costante di ricambio, anche perché spesso devi assumere 5 persone per trovarne una che si salvi. In questo è oneroso dal punto di vista economico, i giovani non hanno un minimo di elasticità, anzi dice che qualunque età non ha un minimo di elasticità, c'è persino gente che pretende di smettere di lavorare se deve andare a prendere il figlio a letto a scuola, cose assurde,
che affronto.
Nell'Ottocento non se lo permettevano questo, anzi andavano a lavorare coi figli a lavorare. Vabbè. Poi lui fa l'esempio dei capicantiere, dicendo che i capicantiere sono fissi, è la squadra che gira, ma lui perde anche i capicantiere. Va bene, ci sarà qualcuno che assume i capicantiere a una cifra più alta della tua, no?
Funziona così nel mondo. Vorrà dire qualcosa, sì.
E quindi poi gli chiedono, vabbè, ma tutta sta acqua qua, com'è che si risolve? Si risolve, io ho ridotto il numero di tavolini, lascio fare agli altri grandi numeri, io ho un servizio veloce, di qualità, ci rimetto dal punto di vista del fatturato, ma che cosa posso fare? E poi la classica sviolinata, il reddito di cittadinanza è troppo alto, la gente non va a lavorare perché si piglia il Ferrari con reddito di cittadinanza, insomma una generazione di scansafatiche, che è poi la vulgata, adesso non è che lo dice solo Stefano Prearo, se no avremmo detto, vabbè caro Stefano Prearo, non sono d'accordo con te, perciò amen, tante care cose, ma il problema è che non lo pensa solo Stefano Prearo, questa vulgata è diffusa un po' in tutto il mondo imprenditoriale, soprattutto il mondo imprenditoriale, e questa è una cosa secondo me spettacolare, che guarda verso un certo indirizzo politico. Non dico che Stefano Prearo sia di quell'indirizzo politico,
assolutamente.
Però io sto parlando del fenomeno. Il fenomeno tende, che vede il reddito di cittadinanza e il mondo dei giovani in un certo modo, vira incredibilmente a destra. E poi magari ne parleremo meglio. Ma questo qui è un problema che va ben oltre la questione dei posti di lavoro, perché avere una visione del mondo giovane di un certo tipo in una certa ala politica rischia di portare sull'ala politica opposta poi i giovani e creare quello che è uno scontro generazionale, e questa è una cosa da evitare a ogni costo secondo me, ma qui stiamo andando un pochino oltre. Rimaniamo sul tema posti di lavoro. Allora, quello che dice Stefano Preauro, e so che tu sotto mano hai i dati.
Esatto.
Diciamo che in un qualche modo sta effettivamente accadendo. Un sacco di gente cambia lavoro e rifiuta certi lavori.
Sì, rifiuta certi lavori. Allora, in questo caso io vado a tirare fuori un articolo che ha qualche giorno, è del 14 di maggio, il Corriere della Sera, Corriere del Veneto per l'esattezza. Le grandi dimissioni in Veneto, in 4 mesi si licenziano in 66.000. A parlare all'interno di questo articolo, e vedremo anche qualche cifra, vediamo il direttore di Veneto Lavoro, che è l'agenzia guidata, cioè in capo alla regione, Tiziano Barone, direttore del Veneto Lavoro, agenzia legata alla regione Veneto, che parla e spiega le sue. Poi vediamo un sociologo dell'Università di Padova e poi la CGIL del Veneto. Allora, guardiamo alle cifre. Allora, in pratica c'è stato un aumento del 50% delle dimissioni volontarie nel periodo fra gennaio e aprile 2022, rispetto allo stesso periodo del 2021. Quindi vuol dire che il 50% di lavoratori in più ha chiesto: no, basta, mi dispiace datore di lavoro, io mi licenzio, per mia scelta mi dimetto, più che licenzio, mi dimetto. Nonostante ci sia stato comunque un aumento dei contratti a tempo determinato rispetto sempre al 2021, più 3.047, tempo determinato invece più 10.296, perché ovviamente il tempo determinato è sempre l'arma speciale per riuscire a avere la forza lavoro e non avere sul groppone la responsabilità di avere una persona eventualmente o da insegnare il lavoro o da licenziarlo. Ma riguardo il Polesine, il più 14% ha voluto, c'è stata una variazione di assunzioni, cioè c'è stato un aumento delle assunzioni, ma resta il fatto che la gente si sta dimettendo in questa regione.
Sì.
E dovrebbe fare riflettere molto questa cosa.
Non solo in questa regione, perché noi diamo la colpa al reddito di cittadinanza, che è questa creatura apocalittica uscita,
esatto,
dalle pieghe dell'inferno. Ma uno stesso fenomeno si sta osservando in tutta Italia. Quantomeno nella parte d'Italia dove è più facile trovare lavoro, perché, ahimè, più si scende verso sul, più sappiamo che il lavoro diventa un tema anche di scarsità ben maggiore di quello del nord. Ma non solo, fenomeni simili si vedono in molti paesi europei, tra cui anche la Germania, che dal punto di vista lavorativo è molto più progredita di noi e ha gli stipendi più alti. Così, giusto per
non
dire,
diciamolo
raccontare
troppo, che magari
l'ho sussurrato.
Si illude,
ma questa cosa tocca anche il sogno dello zio Sam, il sogno americano. Cioè, persino in America la gente sta lasciando i propri posti di lavoro e ne sta cercando di nuovi.
Perché infatti si chiama The Great Resignation.
Esatto, detta con i nostri amici anglosassoni, lo chiamano così.
Cioè, la grande rassegnazione, che sembra più un titolo effettivamente di un film di Hollywood, in realtà è una situazione.
Sì, vediamo, di dimissioni.
Esatto, di dimissioni. Ma andiamo a vedere quello che dice Barone. Quindi Veneto Lavoro.
Torniamo indietro.
Non stiamo parlando di
Del Partito Comunista
Italiano, esatto, masse, riunitevi. Stiamo parlando di Veneto Lavoro, che dice: nei centri per l'impiego stiamo registrando una sempre minore attrattività verso l'aspetto economico. Se questo va a discapito della qualità della propria esistenza. Oggi alcuni impieghi non trovano candidati anche a fronte di stipendi elevati, perché hanno un impatto più gravoso sulla quotidianità in termini di orari, flessibilità, tutele e più in generale in termini di welfare, ovvero sul livello di benessere del lavoratore e della sua famiglia, che va al di là della sola retribuzione. Quindi, a chi come l'imprenditore di Rovigo, prima abbiamo letto, ma mi chiedono di poter interrompere il momento, cioè la loro attività lavorativa mentre sono qui da me per andare a prendere i figli, non puoi tirarmi fuori il reddito di cittadinanza, vuol dire che tu non hai la zucca, forse, per capire che oltre a portare a casa il denaro, che è importante, c'è anche una vita fuori dal lavoro. E anche il fatto di fare il barista, il cameriere, eccetera, eccetera, effettivamente non è un lavoro che vai a fare a cuore leggero, perché non hai grandi rischi, non hai comunque, però comunque ha un ritmo molto stressante.
Assolutamente.
Poi non solo, le parole secondo me del sociologo Ferruccio Gambino, sociologo del lavoro proprio all'Università di Padova, spiega: l'emergenza sanitaria e il conseguente lockdown ha fatto riscoprire la sfera personale e ora il ritorno alla normalità spinge a desiderare una maggiore realizzazione personale. Si cercano posti di qualità sia dal punto di vista delle prospettive di carriera che della possibilità di poter dedicare del tempo, ad esempio, alla famiglia. D'altronde noi abbiamo formato una generazione della quale comunque facciamo parte anche io e te, caro Marco Baroncini, lo dicevi tu prima, quindi ti do a te il merito di avere portato in diretta questo frangente. Ci hanno cresciuto dicendo: bambino, bambina, se vi impegnate potete raggiungere quello che volete nella vita.
Esatto.
Questa cosa ci è entrata nella testa, stile Inception, ci hanno messo quest'idea che se io studio, faccio le notti in piedi, mi dedico mi faccio 82 titoli di studio, di laurea, eccetera, eccetera, alla fine arriverò ad essere il capo supremo di qualunque cosa.
Esatto.
No. Non è propriamente così. No. E la mia preoccupazione è che questa cosa sia cambiata in peggio adesso, ma proprio in peggio, perché abbia disincentivato persone anche della nostra generazione a dire ai propri figli: impegnati, dire ma sì, tanto va tutto schifo, ma sì, intanto va di là, eccetera. Cioè, secondo me c'è stato un disastro sociale negli ultimi 20-30 anni. Un disastro.
Sì, è esattamente così, e infatti questa è una piccola parentesi che apro prima di chiudere questa discussione, dove è giusto che ognuno si faccia la sua idea, però questo è un ragionamento che io ritengo molto importante, perché quando diciamo ma i ragazzi non vanno a lavorare in campagna, sono viziati, i ragazzi non fanno il lavoro stagionale perché vogliono il weekend libero, hanno il benessere, ma vabbè, per carità, io vorrei sapere quale generazione non ha avuto i suoi viziati e quale generazione che partiva da una situazione di benessere non si è comportata in un certo modo, anche perché insomma comunque siamo una società che ha conosciuto un grande boom economico, e anche alcune delle persone che oggi accusano i giovani di vivere nella bambagia e nel benessere sono cresciuti, hanno costruito i loro patrimoni grazie alla bambagia e al benessere che si sono trovati attorno. Ma vabbè, questo qui è un tema storico molto molto ampio. Qui il punto è che non è che tutti quelli che rifiutano un lavoro più umile lo facciano solo per bambagia e benessere, lo fanno perché, come appunto dicevi Alberto, la società ci ha insegnato che determinate cose sono una sconfitta, perché c'è sempre stato questo sottotesto: la differenza tra l'operaio e il dirigente è che il dirigente ci ha creduto di più, quindi se io accetto il lavoro più umile ci sto credendo di meno. Allora sono stati fatti una serie di errori nel mercato del lavoro, nella nostra istruzione, nella nostra società, che devono essere corretti l'uno dopo l'altro, ma di certo non si correggono prendendosela con le nuove generazioni o col reddito di cittadinanza che aiuta i poveracci. Ah, per inteso, poveracci dal punto di vista economico,
sì,
che sia chiaro.
Certo, certo.
Quelli
certo.
Che non ce la farebbero, e i dati lo dicono chiaramente, questa gente resterebbe senza il cibo in tavola, senza il reddito di cittadinanza. Non è che siamo qui a prenderli in giro, è una situazione gravissima. I poveri sono non solo un problema per loro stessi perché si trovano in una situazione di vita disumana, ma sono un problema per tutti, perché sono uno spreco enorme di risorse. La loro condizione di povertà deve essere tirata fuori da quella brutta bestia che è appunto la povertà.
Caro Marco Baroncini, noi alle 8 e 23 minuti andiamo a cambiare argomento, e come ogni venerdì lo sai chi ci sta attendendo in linea telefonica.
Assolutamente sì, assolutamente sì.
Buongiorno Luca Lideo.
Buongiorno a voi e buongiorno a chi ci ascolta.
Allora, caro Luca, buongiorno. Di cosa ci vuoi parlare questa mattina per l'angolo dell'Ideo del venerdì?
Ma adesso questo mi sembra un po' esagerato. No, ma in realtà, guarda, la cosa che mi è saltata agli occhi questa settimana, questa è stata la settimana di fatto dell'Euro Contest, perché sì, noi non ci siamo visti poi da venerdì scorso, non ci siamo sentiti perlomeno.
No.
E quello che ho trovato abbastanza curioso è la formula dell'Euro Contest. Adesso voi vi starete chiedendo cosa c'entra con l'Ucraina, ma ci arriviamo.
No, insomma, un pochino deve centrarci, dai.
nel senso che la formula dell'Euro Contest prevede che ci siano 5 paesi finalisti di diritto, e i 5 paesi finalisti di diritto, che quindi non fanno la semifinale, sono, diciamo, scelti in virtù degli investimenti che quei paesi fanno sulla radiodiffusione. Ora la domanda a me sorge spontanea: ma come possiamo pensare di modificare ONU e NATO con i vari membri di diritto se abbiamo i membri di diritto anche in un concorso canoro? Questa è la domanda che mi è sorta spontanea, perché anche dove abbiamo delle canzoni abbiamo dei membri di diritto. Se non cominciamo da qui, credo che modificare il diritto di veto all'ONU sia molto complesso.
Sì, credo che sì, insomma, giustamente è inutile andare a pensare all'ONU, no, se prima non intervieni su una cosa
questo genere. Questo ci fa capire come in realtà il mondo abbia bisogno sempre, in qualsiasi contesto, di qualcuno che comandi un po' più degli altri. perché alla fine credo che anche l'Euro Contest ci lascia purtroppo questo tipo di messaggio.
Ecco, sull'onda dell'Euro Contest, che insomma ci dimostra di essere forse più politico di quanto sembri, ecco, caro Lideo, noi avevamo in mente una cosa che forse abbiamo assistito questa settimana in maniera ormai certa e definitiva alla fine di un'epoca storica per un paese europeo. E soprattutto anche la fine di un termine italiano, piuttosto strano che all'inizio di questo nostro viaggio insieme a te in quello che succede per il mondo venerdì mattina abbiamo anche visto. Il termine è in questione, è finlandizzazione, una parola che ormai è morta perché è venuto a mancare il presupposto, cioè che cos'è questa finlandizzazione?
Ma diciamo che appunto per finlandizzazione, che è difficile pronunciarla, sì, in realtà si intendeva quella, detta in maniera banale, quel mettere un piede in due staffe, perché la Finlandia di fatto è stato un paese che durante tutta la guerra fredda, dopo aver subito peraltro l'invasione
sovietica, insomma, sì,
esatto, durante tutta la guerra fredda in realtà ha mantenuto uno status di imparzialità, quindi non ha aderito né al patto di Varsavia né al blocco occidentale. Ovviamente è stata una scelta, come dire, molto furba, perché gli ha consentito, come dire, di raggiungere anche quei livelli di benessere che oggettivamente paesi vicini, come dire, all'Unione Sovietica non hanno raggiunto. Insomma, oggi la Finlandia è considerato tra i paesi in cui sta meglio, insomma, ecco, e non solo per il clima. E quindi è riuscita, diciamo, a mantenere questo equilibrio. Oggi appunto si parla di fine di questo status di cose, perché parrebbe sulla buona strada del processo di adesione alla NATO, per la Finlandia, però anche per la Svezia, insomma, probabilmente chissà, magari si apriranno altre porte. Qui sarà interessante capire cosa succede, perché è un altro paese che in qualche modo si trova sul confine.
Sì, è proprio lì.
Sì, è proprio lì, e forse anche un po' più del proprio lì. si trova sul confine, qui si tratta veramente, credo che questa sia davvero la misura, da un certo punto di vista, della vittoria della Russia, cioè capire come viene metabolizzata, se poi si avvererà, perché allora bisognerà capire anche quello, se si dovesse avverare appunto l'adesione della Finlandia alla NATO, capire come viene metabolizzata e quale sarà la reazione della Russia, insomma, se a quel punto uscirà definitivamente dall'essere una potenza con chissà che ambizioni o che mosse prenderà, insomma.
Adesso l'opinione che si sta diffondendo anche nel dibattito politico italiano è quello che in realtà questo fatto potrebbe in realtà essere la goccia magari che fa traboccare il vaso. Il fatto che la Finlandia fino ad oggi abbia sempre mantenuto un profilo basso, la testa bassa, adesso risponda e dica no, ma adesso ho deciso di alzare la testa.
Ma sì, poi bisogna capire di chi è il vaso, nel senso che io la mia impressione, per quello insomma che ne ho ricavato anche leggendo, studiando, eccetera, è che la Russia non sia messa benissimo e non so fino a che punto abbia la possibilità poi di mantenere alta questa cresta. Oggettivamente è in difficoltà, l'abbiamo visto anche il giorno della parata, il famoso 9 maggio, dove insomma le cose non sembrano così facili e gli stessi mezzi militari che in realtà utilizza la Russia sono quelli che probabilmente aveva nascosti negli scantinati. Insomma, siamo lontani da un processo di modernizzazione anche militare che oggettivamente non gli sta consentendo poi di ottenere grandi successi sul campo. Quindi non lo so se in realtà la Russia abbia la capacità oggettivamente di rispondere. Io credo che forse veramente stia cambiando un po' il mondo, ecco.
Che forse viene anche da pensare che ci abbia un pochino presi per il naso per tutti questi anni la Russia, facendoci credere chissà quale potenza militare, insomma, non forse faceva un pochino più paura prima dal punto di vista militare, non so, ho questa impressione.
Credo anch'io. Il problema grosso è che le guerre contemporanee sono guerre molto molto costose, cioè non è più la guerra di trincea del 15-18 dove bastava avere tanta gente mandata al massacro e potevi sperare di vincerla. Certo. Qui ovviamente servono soldi, serve tecnologia, servono investimenti, e quando è un paese che non è esattamente in equilibrio rispetto al reddito pro capite, rispetto ai livelli di povertà eccetera eccetera, ovviamente fare investimenti di questo tipo può essere molto complicato e controproducente per il potere. E quindi la mia sensazione è che sì, effettivamente forse questa guerra abbia svelato davvero la debolezza di un paese che ha dei piedi d'argilla, insomma. Ecco,
però c'è un altro tema che si lega alla guerra, ed è il tema della fame e della povertà. Fame e povertà che non riguarda solo i paesi che in questo momento sono direttamente coinvolti nel conflitto, quindi la Russia e l'Ucraina, ma in realtà questo conflitto sta avendo delle onde che stanno travolgendo anche tante altre parti del mondo, dove la guerra sta rendendo più difficile accedere al cibo, con effetti anche molto preoccupanti.
Ma sentivo tra l'altro che anche voi, come dire, parlavate di povertà in coda al vostro programma precedente. Io credo che sia oggettivamente il grande tema. D'altronde non è il grande tema è anche la grande scommessa per il futuro, nel senso che non è immaginabile che in un mondo globale non ci siano delle ripercussioni globali di un conflitto. Solo un pazzo può pensare, come dire, che il tutto resta confinato tra Russia e Ucraina. Dobbiamo tenere presente che dall'inizio del conflitto tra la Russia e l'Ucraina abbiamo avuto uno spostamento di 5,4 milioni di persone, di profughi, quindi parliamo di numeri assolutamente devastanti. Qui poi insomma bisogna capire cosa succede anche all'interno dell'Unione Europea in termini di accordo tra i vari stati. In questi giorni abbiamo assistito al blocco delle esportazioni di grano da parte dell'India, al blocco delle esportazioni dell'olio di palma da parte dell'Indonesia e al blocco delle esportazioni di fertilizzanti da parte della Cina. Sono tutte misure che sui paesi del terzo mondo hanno conseguenze assolutamente drammatiche. Giusto per dare un'idea e per dare dei numeri che poi insomma sono sempre molto, molto esplicativi, si è ridotto di un decimo il volume delle calorie totali. Il cibo bloccato ha prodotto una riduzione di un decimo della riduzione delle calorie totali e si stima un più 50% di povertà. Ora tutta questa cosa qui, appunto, i numeri sono importanti, ma questi non sono solo numeri. Certo. Producono morti, producono ulteriori migrazioni, e i migranti per la guerra sono in realtà 5,4 milioni, appunto, dicevo, pochi rispetto a quelli che saranno i migranti per cambiamenti climatici e per mancanza di cibo. E se noi non, come dire, non vediamo questa roba qui e non riusciamo a uscirne con una vera politica di integrazione a livello europeo, io penso che ci aspetteranno periodi bui e la colpa non sarà solo di Putin. Questo credo che sia davvero importante ricordarcelo.
Sì, e peraltro purtroppo era un andazzo, un andamento, chiamiamolo così, che era già in corso prima, ma la guerra l'ha acuito sicuramente ben oltre quello che avevamo visto fino ad oggi.
Assolutamente.
Ultima battuta che riguarda sempre questo tema. Da questo punto di vista, secondo la tua opinione, quali dovrebbero essere quindi le priorità dell'Unione Europea in questo momento, che comunque è uno delle mete per queste migrazioni? Ovviamente, sicuramente le condizioni di vita nostre sono migliori.
Ma io credo che l'Unione Europea, come dire, non debba far venire meno quella che è anche la sua vocazione umanistica, non dico umanitaria, dico umanistica, cioè il fatto che non esiste innanzitutto un'Unione Europea se non si sommano più livelli, il livello economico, il livello politico, e se non ci si rende conto, come dire, che un grande continente deve anche prevedere grandi misure di inclusione. E la cosa che a me piace sottolineare su questi aspetti è che non si tratta di essere buonisti, possiamo anche essere molto egoisti, ma dobbiamo renderci conto che senza misure inclusive siamo noi stessi a rischio, al di là del fare del bene agli altri. Ma il problema qui è, tra virgolette, anche la nostra stessa sopravvivenza, perché queste cose non dobbiamo pensare che non ci torneranno indietro. Quindi, anche ragionando in maniera egoistica, dobbiamo certamente prevedere di mettere in campo degli aiuti in grado di portare a livello anche paesi che in questo momento si trovano sotto livello, e questa cosa l'abbiamo vista anche col virus. Se noi non vacciniamo e non diamo vaccini in Africa, il virus è difficile che lo debelliamo, perché poi la gente si muove. E il meccanismo è più o meno lo stesso, insomma, ecco. In un mondo globale dobbiamo avere risposte globali. Non possiamo pensare di lasciare indietro nessuno, perché questo avrà delle ripercussioni anche su noi stessi.
Bene, sono le 8:36 minuti, purtroppo siamo arrivati alla fine anche di questa settimana, di questa puntata. Grazie anche per questo venerdì, caro Luca Lideo, per essere stato con noi a raccontarci quello che accade in giro per il mondo.
Grazie a voi e buona giornata e buon weekend.
Al prossimo settimana. Caro Marco, siamo arrivati alla fine della puntata, abbiamo veramente 20 secondi 20 per
secondi,
salutare.
Allora in 20 secondi ne salutiamo, ricordiamo che l'appuntamento ora è per lunedì, siamo qui da lunedì al venerdì a partire dalle 8.
Ma domani mattina in realtà sentiranno.
Ci sentiranno, perché domani mattina faremo un'occupazione abusiva della radio, insomma, un momento di festa per la radio, sì. Quindi noi saliremo a raccontare un sacco di cose brutte, perché la festa la si apprezza di più con un po' di tristezza, quindi appuntamento a domani. Domani mattina.
Giusto, per sapere quanto è bello il mondo bisogna prima vedere quanto è brutto, e noi lo racconteremo con gioia.
Noi facciamo così, esatto. Vabbè, come siamo i Caronte della felicità.
Quindi a domani mattina.
A domani mattina.
È giorno fatto. Notizie, approfondimenti e interviste da Rovigo. Un programma ideato e condotto da Alberto Lucchin e Marco Baroncini. Stai ascoltando Radio Voce nel Deserto.